agitanti, gente diversamente agile che muove mente, corpo e spirito. Una trasmissione a cura di Giulia Riva.
Agitanti del mio cuore, buon pomeriggio. Meno 11 ragazzi, 11 giorni alla cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi di Parigi 2024. Io lo so che non vi siete ancora ripresi dalle emozioni olimpiche di Podi Podi, ma è già tempo di tornare in pista. Giulia Riva al microfono per voi nella prossima mezz'ora, come d'habitude, per la puntata numero 25 del magazine paralimpico per gente che muove mente, corpo e spirito. Dopo aver ascoltato atleti, allenatori, esperti comunicatori del mondo paralimpico e chi più ne ha più ne metta, oggi cambiamo di nuovo prospettiva. Siamo andati a cercare qualcuno che artigianalmente, nel vero senso della parola, con le sue stesse mani, crea le protesi. Braccia, mani, letteralmente arti che servono per raggiungere prestazioni sportive ma anche per vivere la vita di ogni giorno. Lei è Sara Severgnini, di lavoro fa il tecnico ortopedico protesista nel centro anatomica di Vimodrone. E questa è la sua esperienza. Ascoltiamola.
Sara Severgnini, di lavoro progetti e realizzi protesi anche per atleti, ad esempio uno su tanti, la gamba di Jack Geninazzi, cestista paralimpico che è stato con noi qualche mese fa, è opera tua e dei tuoi colleghi, anche se Jack poi ad esempio in campo entra in carrozzina. Ma che cosa significa costruire braccia e gambe, costruire mani per le persone e da che parte si comincia?
Si inizia sempre con una valutazione, quindi si cerca di inquadrare al meglio possibile l'esigenza del paziente e quello che la protesi dovrà svolgere. Dopodiché si procede con effettuando un calco gessato sul muncone residuo e da quello noi otteniamo così la forma più precisa possibile per costruire la parte su misura, ovvero l'invasatura. Dall'invasatura, che sia di gamba o di braccio, vengono poi applicati diversi tipi di componenti, quali le articolazioni mancanti, dei giunti di congiunzione. Poi viene provata con diversi, si fanno diverse prove sul paziente fino al raggiungimento del risultato migliore secondo noi, secondo il paziente. Quello che cambia tra la protesi da cammino, la protesi per uso nella vita quotidiana e la protesi da corso sono proprio il tipo di componentistica che viene applicata. E da qui nasce un po', diciamo, in maniera molto semplice la costruzione del corpo della protesi.
Il momento più critico qual è?
Beh, il momento più delicato è la stilizzazione del gesso, cioè dare la forma all'invasatura, perché chiaramente viene modificata rispetto al calco che otteniamo dal paziente. Il momento più critico quindi poi è la prova dell'invasatura, perché è quella che è più tecnico dipendente, cioè operatore dipendente, e basata molto sulle, diciamo, le esperienze, le idee, le concezioni di forma che deve avere l'invasatura a seconda del muncone.
Che significa il momento in cui si prova effettivamente la protesi sul moncone, no?
Sì, esatto, che si prova proprio, si verifica la congruità dell'invaso, cioè la parte su misura sul moncone, cioè la tenuta, la compressione, come il paziente si quanto la sente confortevole, quanto tempo nella giornata poi riesce effettivamente a sopportarla e da qui nasce poi il fatto che su di essa riesca a caricare in maniera importante anche magari durante lo sport o durante altri sforzi particolari nella vita quotidiana.
Che giustamente voi potete aver fatto la protesi più bella del mondo e più performante del mondo, ma deve starci bene, deve stare su.
Sì, assolutamente il feedback principale è quanto tempo il paziente poi riesce a gestirla e supportarla, quindi questa è la cosa più importante.
Immagino che pensare agli arti per qualcuno che fa sport significa appunto anche ricercare performance oltre che funzionalità. Ci puoi fare qualche esempio concreto di situazioni che ti sono capitate per le mani?
Allora, se parliamo, non so, di corsa, per esempio, principalmente si parte sempre da componentistica un po' più semplici, quindi poi quando la persona inizia a prendere dimestichezza e sicurezza, ricerca poi effettivamente la performance, quindi è qualcosa che gli dia più energia di ritorno e quindi lì diventa importante riuscire a trovare il piede con una lamina di carbonio tale che possa migliorare la performance effettivamente a livello di tempo in questo caso. Piuttosto che mi viene in mente un altro caso particolare, questo ragazzo che è un pilota paralimpico di moto e migliorare la performance significa trovare quell'aggancio sulla moto dove la protesi può rimanere in maniera stabile attaccata alla moto, al pedalino della moto, ma al contempo permettergli di piegare e di effettuare tutte le diverse manovre e posizioni che deve avere una persona che guida una moto a una certa velocità. E quindi sì, cioè questo poi parte proprio da loro, la ricerca di quella componente particolare o proprio la inventano e chiedono come poterla inserire nella protesi. In questo frangente, questo ragazzo ha inventato questo super magnete che rimane attaccato alla moto, ma essendo tondo gli permette di ruotare il piede come gli è opportuno in quel momento, in base a alla piega che sta effettuando in moto.
Cioè, avete fatto la protesi di una gamba che rimane attaccata a calamita alla moto.
Esatto. Noi lo occupiamo dalla parte su misura, poi principalmente questo ragazzo col suo team di meccanici hanno inventato questo magnete, quindi la parte su misura viene poi attaccata alla moto tramite questo forte magnete ed è molto particolare come invenzione. Piuttosto che un altro ragazzo che è nazionale di snow, paralimpico, e ha anche lui inventato, prendendo spunto da altri piedi esistenti, il suo piede, nel senso che comunque gli permetta di ammortizzare in un certo modo quando sulla tavola, e adesso stiamo facendo diverse prove per riuscire ad applicare dei torsionatori, cioè praticamente delle unità che permettono di scaricare le frizioni dal moncone durante il suo sport.
Per ammortizzare meglio i salti.
Per ammortizzare meglio i salti e tutte quelle forze d'impatto che altrimenti verrebbero direttamente a riscontrarsi sul moncone.
Dal discorso che ci stai facendo, insomma, è chiaro che raramente una protesi va bene per tutto. Mi veniva in mente, mentre parlavi, Martina Caironi, star italiana della velocità e del salto in lungo paralimpico con un'amputazione sopra il ginocchio che è stata con noi un po' di tempo fa e che ci raccontava che appunto lei di protesi nell'armadio ne ha parecchie. Non la cambia solo se sta facendo sport o meno, cioè ha la gamba da cammino, quella da corsa. E anche quella coi tacchi, per esempio, quella da utilizzare quando porta i tacchi. Come si coniugano, diciamo, protesi e look? C'è anche l'aspetto della moda, della quotidianità.
Allora, da questo punto di vista si apre un altro grande tema, nel senso che comunque pensare che possa esistere una sola protesi che vada bene per tutto è un po' impossibile, quindi si dà appunto delle priorità e dal punto di vista di quotidianità e di estetica sicuramente anche lì esistono diverse soluzioni, cioè per esempio i piedi che ti permettono di utilizzare i tacchi, che comunque per le ragazze, per le donne, quando si subisce la perdita di un arto, si tende a ricercare proprio per ritrovare quell'aspetto tipico comunque della donna, quindi del tacco, anche dal punto di vista invece meno funzionale, ma puramente estetico, mentre prima si creavano delle spugne di copertura sulla protesi che andavano cioè cercavano di simulare al meglio, quindi anche quelle su misura la forma della gamba controlaterale. Ora come ora invece esistono diverse soluzioni sul mercato che si chiamano cover e sono stampate in 3D e hanno un'estetica completamente diversa, non vanno a simulare quello che è la natura anatomia, ma cercano di essere degli oggetti molto belli, quindi colorati, con delle trame particolari, che ti puoi mettere veramente qualunque cosa ti venga in mente, e sono comunque di plastica, quindi si distaccano completamente dall'idea di estetica normale, ma si ricerca proprio un oggetto bello col cui rivestire la protesi e personalizzarla in questa maniera.
Sono un po' più, diciamo, visivamente quasi robotiche, cioè si tende meno ad andare a simulare, che ne so, il polpaccio per dire in una gamba, ma si cerca un qualcosa che sia figo per quello che è.
Esatto, l'idea è proprio quella, cioè quantomeno la protesi a quel punto deve rispecchiare quella che è la mia personalità e dire ok, comunque come oggetto mi piace. Rispetto a qualche anno fa, proprio questa tendenza sta diventando sempre più comune. Altre cose che mi vengono in mente, alcune persone magari ci chiedono di poter mettere, non so, la foto del proprio cane, piuttosto che il nome dei figli, piuttosto che, insomma, la tendenza è proprio quella di cercare di personalizzarla più possibile, a prescindere dal fatto che sia simile all'altra. E secondo me anche questo, anche, diciamo, a livello di mentalità, è un cambiamento importante, perché significa che la gente pian pianino non sente più il bisogno di cercare di nascondere o far finta che non esista, ma bensì di dire, ok, questo fa parte adesso della mia vita, e io lo voglio come piace a me.
La richiesta più bizzarra da questo punto di vista che avete ricevuto, o che sul momento magari vi siete chiesti oddio come facciamo?
Vabbè, ne abbiamo sentite tante, diciamo che alcune le non sono attuabili. Una sicuramente bizzarra è appunto questo prete che ci ha chiesto di riuscire a mettere una frase della Bibbia, e gli abbiamo detto ok, come facciamo? Poi alla fine siamo riusciti a soddisfarlo, nel senso che abbiamo trovato delle tinte particolari con le quali potevamo scriverci sopra. Vabbè, è stata un po' una richiesta di sicuramente unica. Poi, diciamo, meno complicata è una richiesta una protesi completamente bianca per una ragazza che deve sposarsi e cose del genere. Diciamo che è molto vario, ognuno veramente ha le sue esigenze, ed è bello quando comunque riusciamo in qualche modo a soddisfarle, perché l'aspetto, secondo me, più bello del nostro lavoro è proprio che lascia molto spazio alla fantasia e alla libertà di azione, quindi possiamo inventarci anche noi volta per volta delle cose nuove in base a quello che ci viene richiesto.
Per dare un'idea, anche lì immagino che cambi molto rispetto al tipo di protesi, ma il range di costo di una protesi?
Allora, questo bisogna fare una distinzione tra quello che passa al sistema sanitario nazionale e quello che poi invece rimane a carico del privato. E questo è un grande punto debole di tutto questo discorso, perché in realtà poi bisogna fare i conti realmente con quello che una persona può permettersi. Cioè, un conto è tutto quello che facciamo su misura, e quindi dipende proprio dalla produzione vera e propria, e quindi è un discorso. Quello che invece sono componentistiche particolari, piuttosto che articolazioni, piuttosto che cover, per esempio, estetiche, eccetera, tutto questo rimane fuori dal quello che il sistema sanitario nazionale passa, ma perché comunque è un tarifario bloccato al 1999, quindi decisamente fuori tempo. E quindi diciamo, mediamente per una protesi, ad esempio la transfemorale, possiamo passare dai 6.000 euro, che sono quelli che passa l'ASL, fino a arrivare a ginocchi che costano anche 80-90.000 euro, quindi è molto molto vario anche il panorama.
E tutto il di più c'è, come dire, anche se si tratta appunto di un ginocchio, non diciamo di una scelta estetica di colore. Non è passato, no.
Questo è infatti rimane la discriminante principale, purtroppo, per tante volte la scelta per diverse persone.
Magari qualcuno in ascolto deve o si sta approcciando in questo momento per la prima volta a richiedere una protesi. Che consiglio gli daresti?
Allora, il consiglio che gli do è che di tenere davvero presente che la prima protesi è quella più delicata, ok? Che può anche essere non andare tutto liscio, ma di non perdere la fiducia, nel senso che magari il problema è puramente della protesi, quindi di non pensare di ok, non riesco, ok, magari ho tanto dolore, ok, sono io il problema, l'abbandono. No, io piuttosto dico di cercare, di informarsi, perché è un mondo veramente nascosto e quindi tante volte mi capitano pazienti che magari è un anno che hanno abbandonato la protesi, la prima protesi, e convinti che sono loro il problema, non riescono più a usarla, quando invece magari è semplicemente un problema di invasatura o di componentistica che non è adatta per loro. Quindi quello che dico è: non mollate l'idea di poter camminare. È una cosa che mi sta molto a cuore, perché davvero poi mi spiace quando vedo le persone che l'hanno abbandonata semplicemente per il fatto che comunque quella pagina non era adatta a loro e non hanno, cioè non conoscevano nessuno, nessun altro posto, nessun tipo di altra soluzione. Quindi quello che dico è: cercate, informatevi, perché l'informazione ti dà la possibilità di conoscere e di scegliere.
Quindi insomma, un diamante è per sempre, una protesi no, bisogna avere pazienza e
Bisogna avere pazienza,
trovare il
hai detto
modo di
tutto.
continuare a cambiarla.
Sì, o comunque, cioè, nel senso, essendo davvero operatore dipendente, dipende molto dalla situazione. Quindi il mio consiglio è proprio quello di cercare di andare in fondo alle cose, perché già è un momento molto delicato, cioè la perdita di un arto è un momento delicato, quindi cioè, questo iniziale tunnel è difficile chiaramente conoscere, arrivare alle informazioni giuste e riuscire a districarsi in quel marasma. Quindi bisogna riuscire però a non perdere quella speranza, quella fiducia di poter tornare a camminare davvero.
La soddisfazione più grande?
La soddisfazione più grande, ti dico personalmente, i bambini. I bambini sono la soddisfazione più grande, ma proprio perché riescono a essere quella. Cioè, avere quelle reazioni talmente spontanee cioè che non riescono a contenere magari la felicità di vedere il loro personaggio preferito dei cartoni sulla loro protesi, quindi se la portano a letto. Cioè, quando le mamme, cioè, la mamma mi manda queste foto del bambino e con la prossima vuole portarsela a letto perché gli piace troppo, queste sono soddisfazioni. E comunque soddisfazione sono anche gli anziani che, nonostante magari siano ultra ottantenni, ritornano in piedi e si commuovono. Cioè, queste sono soddisfazioni sicuramente belle, ecco.
Allora, in chiusura ti chiedo se c'è una canzone che ti piace in particolare che vuoi condividere con noi.
Allora, che mi piace molto Walk of Life.
Di Dire Straits.
Sì.
Ok, grazie mille.
Grazie a te, Giulia.
Grazie davvero. Buona
Grazie.
giornata e buon lavoro.
No, vabbè, io non so voi, ma ho appena realizzato che nel 1999 avevo 8 anni. I tariffari delle protesi passate dal sistema sanitario nazionale sono fermi al 1999, quando avevo 8 anni. Lo so che è Ferragosto, è passato, fa caldo, tanti di voi hanno l'ansia che devono tornare al lavoro e tanti altri le ferie manco le hanno ancora viste, ma anche oggi un ripassino storico non ce lo leva nessuno. E sulle note di Walk of Life dei Dire Straits passo la parola ad Andrea Prandini, che ci ricorda da dove arrivano le Paralimpiadi.
Quando sono state le prime Paralimpiadi? Facile! A Roma nel 1960, lo stesso anno della 17ª Olimpiade dei Normodotati. Giusto? Sbagliato, ma anche giusto. Festeggiate con un concerto le prime vittorie degli italiani. Gli azzurri hanno trionfato nella scherma e nella pallacanestro. Incredibili risultati ottenuti nella rieducazione fisica degli invalidi. Così titolava un ampio articolo del Corriere della Sera del 20 settembre 1960, dedicato ai noni giochi internazionali per paraplegici. Ma come? I noni? Ma non erano i primi? Eh sì, perché quelli che poi passeranno alla storia come i primi giochi paralimpici nacquero come edizioni italiane dei giochi di Stoke Mandeville. Questi ultimi erano stati fondati dopo la Seconda Guerra Mondiale da Sir Ludwig Guttmann, medico ebreo tedesco naturalizzato inglese, convinto che lo sport fosse una fantastica terapia per la riabilitazione dei paraplegici. Nel 1948 tenne la primissima edizione all'ospedale appunto di Stoke Mandeville. Erano in 16, tutti britannici, tutti reduci di guerra, unico sport previsto il tiro con l'arco. Nel 1960 a Guttmann arriva una telefonata e Antonio Maglio, amico, collega, dirigente INAIL e fondatore del primo centro italiano per lesioni al midollo spinale. Gli dice: «Senti, anziché farteli ogni anno al vostro ospedale lassù nell'isola, venite qua giù a Roma a fare i tuoi giochi, nella stessa città delle Olimpiadi». All'inglese l'idea piacque assai, e il 18 settembre allo stadio dell'Acqua Cetosa ai Parioli, davanti a 5.000 spettatori, sfilarono 400 atleti disabili rappresentando 23 nazioni, pronti ad affrontarsi in 8 sport diversi, tra cui alcuni ormai non più olimpici, come il biliardo e il tiro del dardo. Il Comitato Olimpico Internazionale e il CONI sostennero la manifestazione, facendo alloggiare gli atleti nel villaggio olimpico da poco liberato dai partecipanti alle Olimpiadi. Villaggio che, piccolo sfortunato dettaglio, non era stato pensato per quello e mancava di ascensori. L'Italia fu prima nel medagliere con 29 ori e Maria Scutti fu l'atleta più vincente con 10 ori, 3 argenti e 2 bronzi, record imbattuto e probabilmente imbattibile, per medaglie vinte in una singola edizione. I Giochi Paralimpici di Roma, primi o noni che dir si voglia, furono un successo, ripetuto 4 anni dopo coi Giochi Paralimpici di Tokyo 1964, anche qua nella stessa città delle Olimpiadi estive di quell'anno, cosa che però non si sarebbe più ripetuta fino al 1988. Spesso Olimpiadi e Paralimpiadi si sarebbero tenute addirittura in due stati diversi. Facciamo un balzo in avanti. Il 1976 è un anno fondamentale per il movimento paralimpico. Innanzitutto, in Svezia, a Örnsköldsvik, si tengono i primi giochi olimpici invernali per disabili, cioè le prime paralimpiadi invernali, promosse da Sepp Zwicknagel, sciatore austriaco senza gambe, che inventò come sciare con le protesi. Due gli sport, sci alpino e sci di fondo. Sono anche la prima manifestazione sportiva internazionale in cui atleti carrozzinati, amputati e non vedenti partecipano assieme, ciascuno chiaramente nelle proprie discipline. Eh sì, perché essendo nate come evoluzione delle iniziative di un ospedale inglese per paraplegici, le prime Paralimpiadi rimasero strettamente riservate ad atleti in carrozzina. In questa fase pionieristica dello sport paralimpico, ogni tipologia di disabilità tendeva a farsi la propria organizzazione e i propri eventi. Ma i giochi di Stoke Mandeville, come erano ancora chiamate le Paralimpiadi, erano di gran lunga i più famosi organizzati, e le altre organizzazioni disabili tanto dissero e tanto fecero che riuscirono a far includere anche i loro atleti. Nell'estate 1976 a Toronto, tra gli oltre 1600 atleti trovarono posto anche amputati e non vedenti. Furono inoltre le prime Paralimpiadi trasmesse in televisione. Dal 1976 i giochi di Stoke Mandeville andarono per la propria strada, tenendosi tutte le estati non paralimpiche, e oggi si chiamano World Ability Sport Games. Il movimento paralimpico continuerà ad evolversi negli anni Ottanta, ma questo è argomento per la prossima puntata.
E anche oggi tempo scaduto, il suggerimento cinematografico lo prendo da un ascoltatore, Stefano, che ci ha scritto ad agitanti@radiopopolare.it suggerendo di guardare un film del 78, L'ultimo sapore dell'aria di Ruggero Deodato. Se anche voi avete qualche spunto da condividere, scrivetemi, ci metto un po' a rispondere, ma vi leggo sempre con gioia. E mi raccomando, agitate, agitatevi e mettete in movimento quello che vi sta intorno. Ciao! You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. The streets of Dublin to heart that hurts is a heart that works from a broken place. That's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat. In